che dura tanto. Tutto finisce.
Ma per avere come due copie, diciamo, una piccola.
Ci siamo.
Le 7, eh?
Sì.
Bene. Eccoci qua. Seconda domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi della prossima liturgia eucaristica. La prima lettura è tratta dal libro del Genesi, capitolo 15, dal versetto 5 al versetto 18. Il lezionario salta i versetti da 13 a 16, quindi sarebbero due brani che sono stati congiunti tra di loro, 5, 12 più 17, 18. Prima lettura. Seconda lettura, lettera ai Filippesi di Paolo, capitolo 3, versetto 17, fino al capitolo 4, versetto 1, da 3,17 a 4,1. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 27, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 133, e quindi il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 9, dal versetto 28 al versetto 36, il Vangelo della Trasfigurazione secondo Luca. Giorno dopo giorno la Chiesa ci sta conducendo lungo l'itinerario quaresimale, e questo il tempo favorevole per la nostra conversione, più esattamente questo è il tempo del nostro ritorno al Signore, in questo senso la nostra conversione in pienezza, il ritorno a Lui, alla sua persona, al suo mistero di figlio e di fratello per noi. Come ogni anno, la seconda domenica di Quaresima ci rimanda alla storia dei patriarchi. Lo sappiamo, prima domenica di Quaresima i progenitori, seconda domenica i patriarchi, terza domenica Mosè, tutto quel che riguarda l'uscita dall'Egitto e la traversata del deserto, quarta domenica di Quaresima l'ingresso nella terra, il rapporto con la terra, quinta domenica, domenica dei profeti, poi si arriva la domenica delle palme. E quindi di domenica in domenica la prima lettura ci aiuta a ripercorrere per intero tutto l'itinerario della storia della salvezza, e quindi questa seconda domenica di Quaresima ci rimanda alla figura di Abramo, come tra qualche momento constateremo direttamente rileggendo la pagina che vi citavo nel libro del Genesi. E in più ci invita, come ogni anno nella seconda domenica di Quaresima, un invito per noi a contemplare la trasfigurazione del Signore. Accogliamo di buon grado questo invito e lasciamoci illuminare dallo splendore del suo volto. Questo tempo penitenziale non è riservato a cupi rimpianti, è invece il tempo in cui ci è data la gioia silenziosa e forte di celebrare nella comunione con tutta la Chiesa la manifestazione gloriosa del Figlio di Dio, che ha aperto una strada nel deserto, che ha illuminato le ombre della morte, che ha liberato il cuore umano e ha benedetto il mondo per farne una creazione nuova. È Lui che vuol fare anche di noi dei discepoli secondo il suo cuore. Affidiamoci senz'altro alla parola del Signore e allo Spirito Consolatore. La parola è pascolo per la nostra vita e lo Spirito è luce per noi ancora e sempre. Amen. Ed ora leggiamo nel libro del Genesi il testo che va dal versetto 5, leggiamo di seguito fino al versetto 18. Pier Francesco, leggi pure.
Poi lo condusse fuori e gli disse:
il Signore, naturalmente, il soggetto è lui.
Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Abbiamo letto il capitolo 15 del Genesi, testo della cosiddetta alleanza con Abramo. Leggiamo il racconto della trasfigurazione secondo Luca, capitolo 9, dal versetto 28 al versetto 36. Maria Teresa.
Circa 8 giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco 2 uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Grazie. Seconda domenica di Quaresima, il Vangelo della Trasfigurazione, sempre ogni anno. Ed ora noi Ritorniamo al Salmo 133 e riprendiamo il cammino intrapreso diverse settimane addietro, quando abbiamo avviato la lettura dei Canti delle Ascensioni. Da 120 in poi siamo arrivati al penultimo Salmo della raccolta e siamo reduci dalla lettura del Salmo 132 che ci ha tenuti impegnati una settimana fa, il più ampio tra tutti quelli della raccolta. Ci siamo trovati coinvolti in un rito processionale, ricordate, il corteo dei poveri e degli svergognati che trova dimora a Gerusalemme, là dove il Messia promesso da Dio ci introduce insieme con Davide nella comunione con la famiglia umana. Momento di festa, di festa corale, un momento di riconoscimento ampio e di comunione intensa tra tutti coloro che, provenendo dalle regioni più diverse, dalle località più remote, si sono trovati a condividere questo momento di riconciliazione profonda a Gerusalemme. Il nostro Salmo 133, che come abbiamo constatato di salmo in salmo, si inserisce nel contesto di una vicenda che è dotata di una sua coerenza interna, di una sua coerenza interiore, meglio che interna, nel senso che abbiamo a che fare esattamente con le espressioni oranti di una vicenda nella quale è il pellegrino che sta condividendo con noi gli eventi che hanno segnato la partecipazione interiore da parte sua al viaggio, al pellegrinaggio, alla celebrazione dei momenti di incontro e poi di riflessione, di ricerca catechetica e di celebrazione liturgica a Gerusalemme, fino a entrare negli spazi più interni del Tempio. E dunque quel rito processionale di cui leggevamo la volta scorsa, quando il nostro pellegrino ha sperimentato nell'intimo del suo animo come Gerusalemme sia madre di fratelli. Una affermazione questa che era già emersa, forse ricordate, nel Salmo 122, quando il pellegrino per la prima volta è arrivato in vista di Gerusalemme. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace Gerusalemme, Salmo 122. Ma adesso ecco, è il nostro Salmo 133, il nostro Salmo, che come già possiamo prevedere, io stesso un momento fa davo per scontato tutto questo, compare qui proprio al suo posto per illustrare il valore di questo momento che, come il frutto di quella partecipazione al corteo processionale di cui ci parlava il Salmo 132, ed è un dono di comunione, un dono di riconciliazione, un dono di fraternità, quello che viene testimoniato a noi attraverso la semplicità e la profondità di un linguaggio che non ha bisogno di elaborazioni teoriche, ma è tutto impregnato di una sapienza vissuta nella straordinaria novità di una relazione fraterna ormai instaurata e quindi gustata nel suo valore più autentico. Dico una scoperta, perché è a Gerusalemme che può succedere questo, proprio là e solo là. È successo anche questo ed è motivo di stupore. È possibile vivere insieme da fratelli. È una constatazione che è colma di sorpresa, di meraviglia, è un incanto. Guarda un po' cosa succede a Gerusalemme. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È il primo versetto del nostro Salmo, brevissimo, vedete anche in questo caso abbiamo a che fare con un testo che abbiamo sotto gli occhi e possiamo scorrere con uno sguardo solo, quasi come una specie di trafiletto piuttosto insignificante da relegare in qualche angolo di una pubblicazione per altri versi ponderosa. Ed invece il nostro Salmo 133 è esattamente il punto di arrivo e segna l'esperienza matura di una avventura straordinaria. La storia umana è la storia di una fraternità negata, questo lo sappiamo noi, lo sanno tutti, lo sa il popolo di Dio che ha trasmesso a noi le testimonianze di drammi innumerevoli e per molti versi inenarrabili dalla storia di Caino e di Abele in poi, e poi Esau e Giacobbe, e poi Giuseppe e i suoi fratelli, e poi chi più ne ha più ne metta. E dunque è la storia di una fraternità negata, e il grido del sangue di Abele che è stato versato sulla terra grida, è un grido strepitoso, è un grido dolente, è un grido che come un ululato rimbomba di generazione in generazione, fa da eco inconfondibile alle vicende che si ripropongono con varie configurazioni, come ben sappiamo. Ed ecco, è quella terra che irrorata dal sangue del fratello è divenuta deserto, è divenuta territorio dell'angoscia, lo sa bene Caino e tutti gli eredi di Caino, come siamo anche noi. Ebbene, vedete, a Gerusalemme è possibile questo. Era stata una constatazione così provocatoria nel momento del primo impatto, ancora a una certa distanza, con Gerusalemme vista dall'alto dell'ultimo colle da superare per arrivare alla città, ed ecco adesso invece il frutto di una esperienza maturata attraverso i diversi momenti del pellegrinaggio ed ecco una esplosione di gioia. Forse sullo sfondo possiamo intravedere la celebrazione di un sacrificio pacifico, come si dice nel linguaggio tecnico, con la celebrazione corrispondente di un banchetto di comunione, forse, ma non importa questo, è molto secondario, il dato essenziale è proprio qui. Vedete, in questa stupefacente constatazione, i fratelli vivano, tra l'altro in ebraico c'è un anche, gam yachad, che vivano i fratelli anche insieme, non solo che siano fratelli, che è un dato anagrafico, è un dato oggettivo, è un dato che riguarda i vincoli di sangue a cui comunque non ci si può sottrarre, ma che vivano anche insieme. Laddove parlare di fraternità significa parlare della diversità, per cui la presenza di quell'altro o di quell'altra nella relazione con la vita di ciascuno di noi è una presenza originale, sconcertante, fastidiosa, insidiosa, ed è un dono. È il dono della diversità altrui, della originalità che è irriducibile alle misure, alle prerogative, alle pretese della nostra particolare soggettività, la diversità del fratello. E il fratello in quanto tale è ritrovato come un interlocutore che non è un elemento di disturbo, non è una presenza che fa ombra, non è un incidente di percorso, è presenza che nella sua inesauribile, misteriosa singolarità si manifesta come elemento determinante per per quel gusto nel modo di stare al mondo che adesso qui viene descritto mediante due aggettivi: quanto è buono e quanto è soave, tov e ma'in, tov e ma'in, quanto è bello e quanto è soave la bontà o la bellezza, la dolcezza, la suavità, il motivo di una gioia semplice, pura, intensa, traboccante, inesauribile, i due aggettivi che contribuiscono con la loro particolare eloquenza a illustrare il gusto interiore di questa scoperta. La scoperta che a Gerusalemme è possibile, una beatitudine, parlavo di un gusto interiore, qui non compare quella formula di congratulazione, di buon augurio che altrove assume senz'altro il linguaggio della beatitudine, ma molti studiosi leggendo questo salmo sono convinti che qui siamo esattamente alle prese con una beatitudine, questa bellezza e questa dolcezza sono le caratteristiche inconfondibili di una beatitudine che riempie di positività, che caratterizza il gusto di vivere e di vivere in pienezza, laddove è ristabilita una relazione fraterna nella sua semplice gratuità, nella sua pura gratuità, nella sua bellezza e nella sua dolcezza. Vedete che questi due aggettivi in realtà governano lo sviluppo del nostro salmo nei versetti 2 e 3, possiamo dividere il versetto 3 per metà, versetto 2 e versetto 3, i primi due righi, laddove abbiamo a che fare con due immagini che ci vengono proposte come paragoni per illustrare esattamente quello che il versetto 1 ha affermato come beatitudine. E dunque la bellezza e la dolcezza, per ridirla adesso in maniera fin troppo essenziale, perché poi attributi del genere, come già vi dicevo, ma immediatamente ne siamo tutti consapevoli, sono dotati di innumerevoli sfumature. Fatto sta che la prima immagine è quella del profumo, l'olio, l'unguento profumato. La seconda immagine è quella della rugiada. Versetto 2, l'unguento profumato. E vedete che questo unguento profumato viene evocato qui in relazione alla bellezza della vita fraterna, perché è proprio lo stesso aggettivo che ricompare nel versetto 2, dove leggo: è come olio profumato sul capo, shem atov, è l'olio bello, in greco diventa il miron. Ed è un unguento profumato, tenendo conto di quello che già sappiamo per altra via, in tanti modi già una constatazione del genere è emersa negli anni. La base del profumo nel mondo antico è l'olio, non lo spirito, l'alcol come da noi. L'unguento, è l'unguento bello, è l'unguento profumato. La bellezza che giunge a noi attraverso la esalazione del profumo, una esalazione che pervade l'ambiente, che dilaga senza limiti e impedimenti, ci riempie come avviene per il fatto stesso che respiriamo, e nello stesso tempo è inafferrabile, è indomabile, ingovernabile, incontenibile. Il profumo nessuno lo può intrappolare, lo può possedere, lo può trattenere, lo può mangiare, lo può bere, lo può guardare, lo può toccare. È il profumo, bellezza. E vedete, è la prima immagine che serve a illustrare la beatitudine della vita fraterna. Leggo allora il versetto 2. È come olio profumato sul capo, dice qui la mia traduzione, che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. E vedete, questo unguento carico di profumi e trasmettitore di essi è versato sul capo di Aronne, è il sacerdote, il capostipite di tutta la discendenza che svolgerà la funzione mediatrice nel contesto del culto, come sappiamo. E quindi il richiamo alla figura di Aronne e l'investitura sacerdotale comporta esattamente una unzione, di cui leggiamo nell'Esodo fin dal capitolo 30, l'unzione che è poi programmata nel capitolo 30 con estrema meticolosa precisione, quando il Signore ne parla con Mosè sulla montagna, viene poi attivata nel libro del Levitico, nel capitolo 8, quando Aronne, e poi ci sono con lui anche i suoi figli, Aronne viene chiamato a assumere in maniera operativa la funzione sacerdotale, e viene unto proprio per essere abilitato a quella mediazione che è opportuna ed efficace allo scopo di garantire il contatto benefico tra il santo e il popolo, da Dio al popolo e dal popolo a Dio, è la funzione mediatrice del sacerdozio, che si sviluppa lungo quegli itinerari su cui abbiamo riflettuto in altre occasioni, che possiamo ridurre a due movimenti fondamentali: il movimento dell'offerta, il sacerdote che a nome del popolo si accosta al santo, e il movimento della benedizione, il ritorno del sacerdote dal contatto con il santo, che è il vivente nella sua inesauribile fecondità, per riversare sul popolo la benedizione di cui esso ha bisogno per vivere. Offerta e benedizione dal popolo a Dio, da Dio al popolo, e questo duplice percorso realizza la mediazione sacerdotale, che è garanzia valida e positiva realizzazione del grande viaggio lungo il quale si svolge la storia del popolo di Dio, il popolo dell'Alleanto, il popolo che è apprendista alla scuola del santo per reimparare a vivere. Ed ecco in questo contesto la mediazione sacerdotale, qui magnificamente condensata nell'immagine di Aronne, che vedete è impregnato di unguento, gli cola sulla barba, e dalla barba l'unguento poi è come convogliato verso lo scollo della veste. Anche l'abbigliamento sacerdotale è descritto con una accuratezza davvero strabiliante, secondo le prescrizioni rivolte fin dal tempo del Sinai a Mosè, Esodo capitolo 28. Ed ecco Aronne, che compare qui come un segno di quella bellezza che profuma il mondo. E vedete che qui la mediazione sacerdotale viene contemplata tenendo conto naturalmente di quella che è la rilevanza liturgica del sacerdozio svolto da Aronne e da quelli che saranno i suoi discendenti. Ma qui è la mediazione sacerdotale strumento efficace al servizio di quella esalazione del profumo che invade la scena del mondo, che non conosce limiti di tempo né di spazio, è la creazione intera che viene così riconciliata. Ma vedete, questo profumo è esattamente prerogativa della vita fraterna. L'immagine del sacerdote e della funzione mediatrice sacerdotale è raffigurazione della vita fraterna. È bella la vita fraterna perché là dove questa sensazionale novità ci è data e noi ne facciamo esperienza, là è realizzata quella complessa articolazione di tutte le mediazioni che riconciliano il mondo, che ristabiliscono l'ordine della storia umana, che instaurano la comunione tra il cielo e la terra. La vita fraterna è la mediazione sacerdotale che riconcilia il mondo, la creazione, i tempi della storia, tutte le presenze disseminate nel contesto dell'universo sono ricomposte all'interno di un ordine armonioso e benefico, per il fatto che la mediazione decisiva è realizzata dalla presenza, e da una presenza attiva ed efficace della vita fraterna. È bello che i fratelli vivano insieme, e in questa bellezza presente, e da essa è sprigionato il profumo che realizza, sciogliendo naturalmente tutte le asperità, riducendo e ricomponendo tutte le alternative che sembravano irriducibili all'interno di un'unica epifania di bellezza. Ed ecco, è il profumo che esalato dalla vita fraterna fa nuovo il mondo. Vedete, il nostro pellegrino giunto a Gerusalemme sta gustando questa singolare beatitudine. È la vita fraterna in sé realizzata che costituisce la mediazione sacerdotale esauriente, adeguata alla ricomposizione del quadro cosmico e alla pacificazione della storia umana. Come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste. Prima immagine, la bellezza della vita fraterna. Seconda immagine, quella soavità di cui ci parlava il versetto 1, quella dolcezza. E adesso è come il rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Tutto qua. Cosa vuol dire? La dolcezza della rugiada? Vedete, rugiada, proprio rugiada, un'immagine che si pone in continuità ma anche in aggiunta e in alternativa rispetto a quella precedente, la mediazione sacerdotale. La vita fraterna, a questo proposito, abbiamo letto. E adesso invece la vita fraterna è come rugiada. La rugiada, vedete, nel contesto della rivelazione biblica, citata a più riprese, è garanzia della fertilità dei terreni. E dalla rugiada dipende quel tanto di umidità che consente alla vegetazione di vestire la terra in modo da consentire la permanenza della vita. La rugiada è fondamentale in un paese in cui piove meno che da noi, in una terra dove proprio l'escursione termica tra la notte e il giorno favorisce questo fenomeno, e la rugiada all'alba di ogni giorno nuovo è promessa di una continuità nella vita. La vita dipende dalla rugiada, come la possibilità della vegetazione di rispuntare e la terra di produrre i frutti necessari. Fatto sta, vedete, che qui la rugiada dell'Hermon scende sui monti di Sion. Hermon è l'alta catena montuosa che sta a nord della terra di Israele, in Libano diremmo noi oggi, ma si arriva fino a 2800 metri, quindi una catena che raggiunge vette di un'altitudine considerevole, e dunque l'Hermon, e l'Hermon come la località geografica che è in grado di produrre un'abbondanza di rugiada, oltretutto come avviene in territori montuosi l'umidità è maggiore e la frescura e anche la presenza dell'acqua. Ma vedete che qui quella rugiada scende sui monti di Sion. E non è soltanto un passaggio di ordine geografico, su questo bisogna che ci intendiamo, perché vedete che Hermon è la montagna che nella devozione antica è considerata come la sede del Pantheon Canaan, delle divinità cananee. Hermon, termine che viene messo tra l'altro in relazione con Herm, Herm è lo sterminio, c'è di mezzo una maledizione, per quanto adesso possa sembrarci come un richiamo che sfuggiva alla nostra immediata percezione, è il riferimento geografico che vale come simbolo della religiosità idolatrica, che poi è una cultura idolatrica, che poi è per certi versi la cultura dominante, anche se con diversi linguaggi e diverse equilibrature a seconda dei momenti della storia dei popoli e della storia dello stesso popolo di Israele, che con l'idolatria si è costantemente confrontato. Ebbene, vedete, il passaggio dalla idolatria raffigurata dal richiamo al Monte Hermon a Sion, là dove è collocata l'Arca Santa, lì dove è stato edificato il Tempio, lì dove viene celebrato il culto, lì dove è confermata l'appartenenza del popolo all'unico Signore. È proprio l'alternativa radicale all'idolatria di cui tutta la storia della salvezza ci dà riscontro, con tutti i limiti e con tutte le contraddizioni, con tutte le cadute che costantemente hanno afflitto la storia del popolo di Dio, e quante volte i profeti sono intervenuti, ma già tutta la legislazione mosaica è orientata a rimarcare il valore dell'appartenenza unica al Signore, che è il Dio vivente, in maniera tale da discernere qualunque compromesso con l'idolatria ed escluderlo. Ed ecco, adesso vedete il passaggio dall'Ermon a Sion, è immagine che attraverso un percorso geografico da quelle alte montagne spesso innevate del nord fino alla ridente collina su cui è appollaiata Gerusalemme, nella regione centrale abitata dal popolo di Israele, e sta lì a rappresentare la liberazione dall'idolatria. Ma non ci sfugga il riferimento determinante in base al quale è costruita e proposta a noi questa immagine, e cioè è la vita fraterna che espelle ogni inquinamento idolatrico. È la vita fraterna. Vedete, la vita fraterna è l'esorcismo per eccellenza. La vita fraterna realizza nella storia umana quella dolcezza che esaurisce, rimuove, vanifica ogni infiltrazione di tipo idolatrico, ogni compromesso con l'idolatria. È la vita fraterna che, realizzata nella sua dolcezza, nella sua autenticità, è garanzia di liberazione rispetto a quel disordine che la ribellione umana ha determinato, e tutta la creazione ne ha subito le conseguenze, e il mondo degradato, e le creature di questo mondo coinvolte in quelle diverse pretese della iniziativa umana di affermarsi come protagonista in autonomia, e in questo modo tutte le relazioni fratturate, ferite, offese, manipolate, strumentalizzate, la vita fraterna esorcizza l'idolatria. Vedete, qualcosa del genere in certo modo diceva anche, ma adesso è un richiamo che subito mettiamo da parte, l'enciclica del Papa Laudato Si, non c'è ecologia per quanto riguarda il rapporto con l'ambiente che non sia un'ecologia sociale, laddove è realizzata la vita fraterna, lì la creazione è liberata rispetto a tutte le manipolazioni di tipo idolatrico mediante le quali l'iniziativa umana vorrebbe appropriarsi e abusare a proprio vantaggio delle creature di Dio. E dunque vedete la dolcezza della vita fraterna, che espelle, come vi ho appena detto, ogni inquinamento di tipo idolatrico. Sia questa dolcezza della vita fraterna che la bellezza di essa, di cui ci parlava il versetto 2 nella lettura dei padri della Chiesa, immagine, e entrambe immagini di quei doni mediante i quali lo Spirito Santo è presente e operante nell'economia del creato, nello svolgimento della storia umana e nella radicale rieducazione del cuore umano. E là dove il cuore umano è condotto a gustare la beatitudine della vita fraterna, là è attivata la mediazione sacerdotale, per dirla con un aggettivo piuttosto impegnativo ma del tutto adeguato al caso, quella mediazione sacerdotale che è garanzia di comunione cosmica ed universale, e là dove l'animo umano è in grado di gustare la dolcezza della vita fraterna, beatitudine, là la creazione è liberata rispetto a tutte le sovrapposizioni di tipo idolatrico che la ribellione umana, l'ingiustizia umana, la prepotenza umana ha potuto e vorrebbe ancora imporle. La vita fraterna. Ecco, e allora vedete, qui il versetto 3 aggiunge, ed è l'ultima battuta del nostro Salmo, una dichiarazione festosa, là, da dove? A Gerusalemme? Ma là nella vita fraterna, Gerusalemme è semplicemente un'occasione sacramentale per il nostro pellegrino che adesso sta portando a compimento il suo viaggio e a Gerusalemme sperimentato la beatitudine della vita fraterna, bellissima, dolcissima. Ma vedete, non è un momento di sentimentalismo un po' sdolcinato, non è un momento di rifugio dentro a un circuito di conoscenze affettuose, intense, forse addirittura patetiche, ma appunto come avviene tra compagni di viaggio che poi si scambiano gli indirizzi che non utilizzeranno mai più. No, non è questo, non è questo. Non è questo. Là, è proprio là, la beatitudine, vedete? La benedizione, dice qui il versetto 3, negli ultimi due righi, là il Signore dona la benedizione, e qui siamo rimandati alla mediazione sacerdotale, offerta, benedizione, la benedizione, là. E là la vita per sempre, la vita è liberata. La vita è attivata nella sua positività, è sottratta alle aggressioni, alle erosioni, all'inquinamento prodotto dall'idolatria. È quello che il Signore, vedete, dona da parte sua. Questo dono in realtà è più che un dono, non so come c'è una nuova traduzione.
Manda,
ecco, perché dona non è una traduzione appropriata, manda. C'è qualcosa di più, è assegna, consegna, tradotto in greco questo verbo è quello stesso che, tanto per rifarmi a un testo che subito possiamo ricordare insieme, è quello stesso che usa Gesù quando si rivolge durante l'ultima cena ai discepoli e dice: io trasmetto a voi quello che è mio, lascio a voi il mio comandamento, il mio lascito per voi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque non è semplicemente un regalo e non è neanche esattamente un comando, è una trasmissione. È una trasmissione, è la consegna, è l'affidamento di quello che è suo, di quello che è intimamente suo, veramente suo, profondamente suo, assolutamente suo, quello che c'è di mio, trasmetto a voi. E là è il Signore, ecco, là nella vita fraterna, nel riconoscimento della fraternità, dove avevamo a che fare con le presenze più diverse, più imprevedibili, più preoccupanti nel primo impatto e più originali, comunque tali rimangono alla resa dei conti, ed ecco là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Ed ecco la beatitudine per noi e il gusto di questa bellezza, di questo profumo che ci coinvolge in maniera tale da essere partecipi di un fenomeno che in modo misterioso più che mai, ma in modo veramente travolgente, riempie il mondo di benedizioni. E la nostra vita fraterna, per quanto possiamo essere contenuti dentro a un contesto limitato, parziale, forse trascurato da tutto l'apparato delle comunicazioni sociali, ma la nostra vita fraterna nel suo splendore e nella sua bellezza incantevole e nella sua gratuità profumata impregna il mondo di benedizione e nello stesso tempo, vedete, è la vita per sempre. È la vita per sempre. A Gerusalemme il nostro pellegrino ha imparato a cogliere questa beatitudine, la beatitudine di quella vita fraterna che, ripeto, non è così l'incontro con qualche compagno di viaggio particolarmente simpatico, o esattamente quello, l'esperienza radicale di come nella gratuità della relazione che ci rende partecipi di un'unica famiglia umana, proprio là dove la diversità più imprevedibile prende il suo valore originalissimo, proprio questa vita fraterna libera la storia umana dalla pesantezza massacrante e inquinante più che mai dell'idolatria che l'ha degradata. Ecco, lasciamo da parte il Salmo adesso. E spostiamo lo sguardo per un momento solo verso l'icona che sta qui alle mie spalle, l'icona della Trasfigurazione. Vedete, subito con un solo colpo d'occhio constatiamo come l'icona si divide in due zone, c'è una zona superiore, una zona inferiore, l'umanità del figlio, e vedete quella serie di cerchi concentrici di colore verde con sfumature che vanno man mano schiarendosi, l'umanità del figlio che è protagonista della vita, il verde è il colore della vita, l'umanità del figlio nella relazione con il creato, e con la storia umana, tra l'altro i due personaggi che gli stanno accanto, Mosè sulla destra e Elia sulla sinistra, ne sono rappresentanti più che mai significativi. Ed ecco nella zona inferiore invece i tre discepoli, vedete, precipitano, scivolano, cadono, sono esuli dalla vita. Rispetto al figlio che nella sua condizione umana, nella sua carne umana, nella sua collocazione all'interno del creato e nella storia, in quanto è il figlio che condivide pienamente la realtà umana, ed ecco coloro che sono separati dalla vita. Vedete, la raffigurazione nella sua plasticità è inconfondibile, coloro che sembrano come spaventati, sembrano come disorientati, sembrano come segnati dalla necessità di tenersi a distanza rispetto al protagonista della vita, sono esuli dalla vita, ci rappresentano tutti la condizione umana da quando la vocazione alla vita è stata tradita, è stata compromessa, è stata rinnegata. E d'altra parte vedete che l'icona coinvolge i tre che stanno precipitando all'interno di un ulteriore abbraccio circolare che è ben determinato dai tre raggi che raggiungono i tre personaggi, sono i tre che conosciamo, e vedete come rispetto ai cerchi concentrici di quel alone che conferisce al figlio nella sua umanità il titolo inequivocabile di protagonista della vita, il cerchio si allarga, l'abbraccio si allarga, i raggi sono i raggi di un circuito di fraternità. Già, su questo adesso bisogna che ci intendiamo. Una rivelazione di fraternità tra il protagonista della vita, nella condizione umana, e i tre discepoli, che sono esattamente come noi, alle prese con tutti i condizionamenti di una esistenza umana che ci intrappola dentro alle conseguenze di una vita degradata. Prendiamo contatto con il brano evangelico. Abbiamo letto poco fa e quindi sappiamo bene che abbiamo a che fare con lo snodo centrale della grande catechesi del nostro evangelista Luca. Qui capitolo 9, un capitolo che fa da perno tra il capitolo 4 e il capitolo 19, nella elaborazione dei momenti che successivamente ci coinvolgono nel cammino di accesso all'oggi della vista di Dio. Questo sappiamo è l'obiettivo che il nostro evangelista Luca ci ha proposto fin dall'inizio. Oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore. Oggi leggevamo nel capitolo 3 versetto 22: tu sei mio figlio, il giorno del battesimo e Gesù è in preghiera. Oggi ti ho generato. Come si entra nell'oggi della visita di Dio? Ecco, e noi abbiamo a che fare con delle pagine che stanno ormai alle nostre spalle, leggevamo fino a un certo punto nelle settimane passate, la catechesi dell'ascolto, l'accesso all'oggi della visita. Oggi per voi che ascoltate, Gesù nella sinagoga di Nazareth, la catechesi dell'ascolto è la prima grande tappa della catechesi lucana. Oggi per voi che ascoltate l'ascolto della parola per entrare nell'oggi della visita di Dio, perché quel oggi della visita non sia per noi un evento del passato o l'evento di un'altra storia rispetto al quale noi siamo estranei addirittura in polemica. Quell'oggi della sua visita è la data che segna anche l'attualità del nostro giorno attraverso l'ascolto della parola. Soltanto che abbiamo anche constatato come Gesù, maestro che cerca ascoltatori, urta contro la resistenza di una sordità che contraddice le sue aspettative e i suoi propositi. E allora, man mano, nel corso delle pagine che precedono, si passa dalla catechesi dell'ascolto al magistero di Gesù ascoltatore. Gesù maestro è il vero ascoltatore. Gesù che cerca ascoltatori non li trova, non trova quegli ascoltatori che siano in grado di recepire la parola di Dio in modo corrispondente al suo modo di intenderla, di interpretarla, di viverla, di realizzarla. E Gesù ascoltatore, Gesù è il vero ascoltatore. L'ascolto della parola trova in lui il testimone esemplare e si giunge così, vedete, alla catechesi della visione, che poi tutta la seconda parte della grande catechesi lucana, da qui dove ci troviamo adesso, capitolo 9, fine del capitolo, e si va avanti fino a quando Gesù arriverà a Gerusalemme. E la catechesi della visione, cosa avviene a lui, che è l'ascoltatore della parola, se gli uomini sono impreparati per quanto riguarda l'ascolto, sono sordi, non hanno orecchie adeguate a accogliere quella parola che proclamata, insegnata, interpretata da Gesù, diventa la modalità opportuna per entrare nell'oggi della vita di Dio. Se gli uomini sono sordi, possono almeno vedere. Ecco, questo è uno snodo che conosciamo già, niente di nuovo per noi. Che cosa avviene a lui? Adesso c'è da vedere cosa capita quando finalmente in mezzo a noi c'è l'ascoltatore della parola, colui in cui la parola trova dimora, trova adesione, trova corrispondenza, colui nel quale la parola diventa carne, la sua esistenza vissuta è parola ascoltata. Cosa avviene a lui e cosa avviene in lui? Perché l'ascolto non è un esercizio che possiamo ridurre a una scenografia teatrale. L'ascolto è coinvolgimento che riguarda l'intimo del cuore. Il vero organo dell'ascolto non sono le orecchie sono semplicemente il tramite di una parola che viene depositata, che viene collocata a dimora nel cuore, il cuore in ascolto. Cosa avviene in lui? Gesù, vedete, sotto lo sguardo dei discepoli adesso. Le pagine precedenti man mano hanno determinato questa evoluzione nel racconto. Gesù sotto lo sguardo dei discepoli, Gesù in preghiera, la sua conversazione interiore. Già precedentemente, nel capitolo 3, versetto 21, nel giorno del battesimo, Gesù era in preghiera. Capitolo 5, versetto 6, Gesù si ritira in preghiera. Capitolo 6, versetto 12. Capitolo 9, versetto 18. Qui nel nostro stesso capitolo 9, se voi con lo sguardo spostate l'occhio indietro di qualche riga, un giorno mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, i discepoli erano con lui. Altre volte Gesù prega da solo, in questo caso adesso vedete ci sono i discepoli con lui. E dunque chi sono io? La gente cosa dice di me? Mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, discepoli con lui, pose loro questa domanda. La gente cosa dice di me? Voi cosa dite di me? Chi sono io? Chi sono io? Chi sono io? Ecco la questione. Vedete, è la conversazione interiore, là dove Gesù è in ascolto della parola che da parte sua vuole condividere con i discepoli che anche loro coinvolti in quella stessa esperienza di sordità di cui ha dato testimonianza la gente e d'altra parte chiamati a vedere che cosa succede quando finalmente c'è qualcuno in ascolto. E voi? Cosa dite di me? E ricordate la risposta di Pietro e degli altri, tutti quanti. Tu sei il Cristo di Dio. Una risposta molto impegnativa, direi quasi un'affermazione solenne, grandiosa, strepitosa. E Gesù invece impone il silenzio ai suoi. Gesù continua a presentarsi sotto lo sguardo dei discepoli in quanto esposto alla mancata accoglienza della parola di Dio da parte degli uomini. E questo silenzio, qui vedete nel versetto 21, ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Questo silenzio circa la sua messianità, il Cristo di Dio, il Messia. È lui il figlio dell'uomo, con il cuore aperto, che è in ascolto della parola. Già, ma vedete che è in quanto lui con il cuore aperto è in ascolto della parola che si fa carico di tutte le croci umane. Quello che poi il nostro evangelista ci dice nei versetti seguenti, da 23 fino a 26, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e ogni giorno e mi segua, e quel che leggiamo nelle righe successive. Dunque lui in ascolto ha raccomandato il silenzio, e invece parla di sé quando per la prima volta annuncia l'impatto a cui andrà incontro con il rifiuto che lo condannerà a niente meno che a una morte, perché non c'è ormai, ne parla con estrema chiarezza, a parte che i discepoli sono in difficoltà per quanto riguarda la comprensione, ma ne parla con estrema chiarezza, non c'è un'altra strada per quanto riguarda la missione che egli sta compiendo, in ascolto della parola, in corrispondenza alla parola che lo chiama, il figlio con il cuore aperto per affrontare questo itinerario che condurrà la sua esistenza umana, lui innocente nella sua esistenza umana, a subire le conseguenze di un rifiuto drastico e feroce fino alla morte. Di là passa il suo cammino e Gesù ne parla per la prima volta qui, e Gesù così rimane sotto lo sguardo dei discepoli, il volto di Gesù, e siamo, vedete, al nostro brano evangelico, il volto di Gesù, il varco che si apre per accedere al cuore del figlio in ascolto. Vedete, là dove la parola ascoltata realizza l'oggi della vita di Dio. Per coloro che sono ancora sordi c'è da vedere quello che succede in lui che è ascoltatore, come si entra in quel luogo interiore in cui l'ascolto rende oggi attuale la vita di Dio nel cuore del figlio. Come si entra se non attraverso il varco che egli mostra allo sguardo dei discepoli, perché attraverso di esso penetrino loro, e possiamo penetrare anche noi nell'intimo del suo cuore, il volto del figlio, il volto di Gesù. E vedete, è il nostro brano evangelico, di nuovo in preghiera sulla montagna, la sua conversazione interiore, il suo ascolto della parola. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto, versetto 29, e la sua veste divenne candida e sfolgorante, ed ecco due uomini parlavano con lui. Non vorrei soffermarmi su tutti i dettagli di questo testo che abbiamo letto e riletto in tante altre occasioni. Vedete, mi preme certo prendere atto dell'incanto che afferra i discepoli nel momento in cui si trovano dinanzi alla presenza umana, Gesù loro maestro, quella presenza umana in cui è data, realizzata, vissuta la risposta completa e definitiva all'amore eterno di Dio. Queste cose i discepoli non le sanno ancora dire, in certo modo gliele insegniamo noi, ma è così, e sono incantati dinanzi a questo volto che cambiò d'aspetto, e due uomini che parlavano con lui, Mosè ed Elia, apparsi non nella loro gloria, come dice la nostra, anche la nostra traduzione dice così, nella gloria, quel loro bisogna rimuovere, cancellare, nella gloria, nella loro gloria, la gloria del figlio in ascolto, e quindi i discepoli stupefatti osservano, sono commossi, perché no? Sfugge a loro il controllo della situazione, non c'è dubbio. Vedete, guardiamo meglio la bellezza di Gesù, che è l'innocente consegnato. La bellezza di Gesù. Già, notate subito l'accenno a questa veste bianca, la veste bianca. Il Salmo 133 risuona ancora nelle nostre orecchie, è una veste bianca e profumata, è segno di comunione con il creato, veste sfolgorante. Il Salmo 133 subito, vedete, ci fornisce un suggerimento di cui vale la pena tener conto. È una presenza sacerdotale, ma sacerdotale nel senso ampio dell'aggettivo, nel senso di una presenza che è in grado di attivare relazioni orientate al coinvolgimento di tutto, sempre e dovunque, tutto quello che esiste sulla scena del mondo, tutto quello che avviene nel corso della storia umana, la veste bianca dell'innocente. Tra l'altro, lo ricordavo prima, una particolare attenzione all'abbigliamento del sacerdote che svolge la sua attività di culto secondo le antiche consuetudini, ma qui la veste bianca e aggiungevo una esalazione di profumo proviene da lui. Oltretutto non dimentichiamo mai che dire Cristo significa dire unto, e l'unto è il profumato. Forse lì per lì la nostra sensibilità non è subito sintonizzata con un'immagine del genere, ma è così. Il Christos è colui che è impregnato di crisma, ed è colui che è in grado di esalare quella dilagante effusione di profumo di cui il crisma è dotato. È il Cristo. Tu sei il Cristo di Dio, cosa vuol dire? Una definizione un po' spettacolare che sembra ridotta a strumento utilizzato dai discepoli per gestire la situazione e in certo modo per approfittare anche di lui. Adesso invece è Gesù e il suo abito, la sua veste candida, il suo modo di essere coinvolto in una relazione con il mondo intero e protagonista di questa relazione nella epifania di bellezza che fa tutt'uno con la esalazione del profumo. Fatto sta, vedete, che una presenza sacerdotale la sua? Il testo fa riferimento ai due personaggi, Mosè ed Elia, che a loro modo sintetizzano magnificamente tutta la storia della salvezza. La legge e i profeti, ricordate Mosè fin dal dal capitolo 3 dell'Esodo, quando Mosè si rende conto di avere a che fare con il roveto che arde e non si consuma, e poi Mosè è chiamato, Mosè è costretto a prostrarsi a terra, a togliersi i sandali. Vedete che nell'icona c'è un arbusto incandescente, e vedete che questo discepolo che sta nel mezzo, che è Giovanni, perde il sandalo. Perché l'icona della trasfigurazione, l'esemplare classico dell'icona della trasfigurazione, che poi nel corso dei secoli è stato riprodotto in tanti modi, sta al Sinai, a Santa Caterina. Il prototipo dell'icona della trasfigurazione è un mosaico che sta sull'abside della chiesa centrale nel monastero di Santa Caterina, VI secolo avanti Cristo, dopo Cristo naturalmente, dopo Cristo. E vedete la scena della trasfigurazione posta in relazione con quello che fu l'impatto vissuto da Mosè con il roveto che arde, e quindi da Mosè si giunge, vedete, fino a tutti gli eventi per i quali è stato chiamato e per i quali è stato inviato, gli eventi che implicano poi il rapporto ritrovato con quelli che erano rimasti in Egitto, suo fratello Aronne. Ed è Mosè che viene incaricato di predisporre tutto quello che è necessario perché suo fratello Aronne possa svolgere la funzione sacerdotale, fino al Levitico capitolo 9, i primi versetti del capitolo 9, quando Aronne viene unto, consacrato, ed ecco la gloria. Gloria. Capitolo 9, versetto 6 del Levitico. E poi, quando per la prima volta Aronne svolge la sua attività liturgica e la gloria si manifesta, versetto 23 del capitolo 9, non del libro del Levitico intendo. E vedete, tutto questo sta qui nella icona che stiamo contemplando e sta tra le righe del brano evangelico che stiamo leggendo, e in più abbiamo a che fare con Elia, e abbiamo a che fare con Elia che ha conosciuto la dolcezza che nell'animo umano viene sperimentata quando si manifesta nella sua autenticità la gelosia di Dio per le sue creature. Primo libro dei Re, capitolo 19. Primo dei Re, 19. Elia che è ritornato al monte Horeb, che poi è il Sinai, ed ecco, Dio non è nel terremoto, non è nella tempesta, non è nell'incendio, Dio è nella brezza leggera che conduce Elia a gustare quella dolcezza che in lui diventa rivelazione della gelosia di Dio, della misericordia di Dio, della compassione di Dio per tutte le sue creature. E Elia che si è mosso facendo appello alla necessità di un atteggiamento intransigente, una rivendicazione aspra, una contestazione violenta, e adesso vedete la dolcezza di cui Elia porta in sé proprio come un segno indelebile di come il Signore lo ha condotto a rendersi conto di essere spettatore di una vicenda che è in tutto e per tutto abitata, invasa, dominata dalla misericordia del Signore, che è presente e operante in modo tale da tracciare strade di riconciliazione, le strade della vita. Fatto sta, vedete, che qui veniamo a sapere che c'è la gloria. Videro la sua gloria i discepoli, la sua gloria, la gloria del Dio vivente. E quella gloria che più esattamente qui adesso si manifesta in quella prospettiva che è oggetto della conversazione, la preghiera di Gesù, il suo ascolto magistrale, e la conversazione concerne l'esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, la dipartita, l'esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Dunque è l'itinerario che già è stato descritto in anticipo da Gesù, la sua salita a Gerusalemme per andare incontro a un rifiuto, un esodo, c'è di mezzo un passaggio attraverso la morte. Lui innocente, notate bene che questo che adesso qui è descritto come un esodo, quando Gesù risorto si avvicina ai discepoli di Emmaus, capitolo 24 versetto 26, dice che quello che è avvenuto è stato l'ingresso nella gloria. Era necessario che il Cristo patisse, che il Messia patisse, era necessario per entrare nella gloria. Quello che i discepoli che sono in cammino verso Emmaus lì per lì non comprendono. Capitolo 24, versetto 26. Fatto sta, vedete, che da parte dei discepoli uno stordimento che è comprensibile, insieme con quell'incanto che lì per lì li ha sorpresi e commossi. Già sappiamo, la pesantezza, erano oppressi dal sonno, però non si addormentano. È vero. Ma che cosa vuol dire questa pesantezza che, ripeto, non è il motivo per cui si arrendano e sprofondino nel sonno, ma veniamo a sapere che mentre questi si separavano, come dice la traduzione?
La stessa cosa, si separavano da lui.
Questi? Chi sono per voi questi?
No, Elia e Mosè.
Ecco, e invece sono proprio loro, i discepoli. Perché la traduzione qui rimane, tiene conto di un testo che di per sé è ambiguo, però mi sembra che sia più corretto. Non tutti i commentatori sono d'accordo, ma mi sembra più corretto intendere che si separavano da lui, i discepoli si accorgono di essere lontani da lui, si accorgono che c'è un distacco, che loro stanno scivolando, che loro stanno precipitando, che rispetto a quella pienezza nell'ascolto della parola, loro sono sproporzionati. E vedete, la percezione della distanza rispetto a lui, e quindi il tentativo di catturare l'evento. Facciamo tre tende. Questa è la bellezza. Vedete, si parla di bellezza. Che bello. Facciamo tre tende. Catturare quell'evento, catturare la gloria, e così ridurre tutto alla misura del loro cuore umano, che è ancora condizionato dalla logica dell'idolatria. Ci risiamo, vedete. Che bello, dice, facciamo tre tende. Questa è la bellezza di cui vantano il valore, per questo ritengono di essere in grado di poter bloccare quel momento, potersene appropriare. È la logica dell'idolatria che rispunta anche in un momento così speciale e così commovente e così epifanico come questo, rivelativo. E facciamo tre tende, la tenda come fattura. Vedete qui adesso potremmo sostare a lungo a ragionare sul valore di una terminologia che in sé per sé è così semplice e che pure attraverso tutta la rivelazione biblica e poi il Vangelo secondo Luca e gli Atti degli Apostoli acquista una rilevanza teologica singolarissima. La tenda come fattura umana? Facciamo tre tende. E si passa, vedete, da questa tenda così intesa all'ombra rinfrescante come la rugiada. Non sapeva cosa stava dicendo. E mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. Vedete che li avvolse, li adombrò. È un'ombra rinfrescante, è l'equivalente di una rugiada, che libera dall'idolatria, che strappa e che guarisce. Non sono loro che costruiscono le tre tende di cui Pietro parlava, ma sono loro che sono come avvolti, se non proprio catturati, adombrati, in virtù di questa presenza che li contiene, che li accarezza, penetra, invade, è la rugiada che libera dall'idolatria, come ci testimoniava il Salmo 133, è la rugiada che strappa e che guarisce. Ricordate che questo stesso verbo, adombrare, è il verbo usato nel racconto dell'Annunciazione. Esattamente lo stesso verbo, capitolo 1, versetto 35. Lo Spirito Santo scenderà su di te come ombra. È lo Spirito che rende fecondo il grembo virginale di Maria nella sua casa di Nazareth. E vedete che di questo stesso verbo fa uso Luca negli Atti degli Apostoli. Prendete per un momento questo testo, capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, ancora tutto avviene a Gerusalemme, dal versetto 12 al versetto 16, uno dei sommari, cosiddetti sommari, che scandiscono la sequenza degli eventi che hanno luogo nel corso di quel primo periodo a Gerusalemme. E dunque veniamo a sapere che, passiamo attraverso i versetti, versetto 14, intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucce e giacigli, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. La sua ombra coprisse qualcuno di loro, e anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Vedete, qui non si tratta semplicemente di qualche miracolo, qui si tratta esattamente di quella novità per cui è la dolcezza della vita fraterna che evangelizza il mondo. E su questo, vedete, l'evangelista Luca insiste, esattamente in modo corrispondente a quel che abbiamo intravisto anche acquisito, almeno come sollecitazione interiore leggendo il Salmo 133, la dolcezza della vita fraterna. È la vita fraterna nella prima comunità, nella prima chiesa a Gerusalemme, che guarisce l'esistenza umana rispetto a quella malattia per eccellenza che la sottrae alla dolcezza della vita. È l'idolatria. E vedete che tutta l'evangelizzazione per il nostro evangelista Luca si svolge in questa prospettiva. Tutti i fatti che man mano si succedono in rapporto a questa testimonianza resa alla rugiada che rende gratificante, benefica, soave la vita. Ma perché? Perché questa rugiada rivelazione di quell'ombra mediante la quale lo Spirito Santo, che coincide con quell'ombra mediante la quale lo Spirito di Dio pervade la storia degli uomini, quella rugiada o quell'ombra, vedete qui il caso di Pietro a Gerusalemme, ha come suo riferimento sacramentale la vita fraterna dei discepoli. E là dove questa vita fraterna è presente nella storia umana, lì l'Evangelo è terapeutico. Come se non ci fosse nemmeno bisogno di interventi particolarmente dotati dal punto di vista dottrinario, come se non ci fosse bisogno di predicazione o di altri gesti spettacolari. È la presenza in stessa della vita fraterna che evangelizza, che scardina l'idolatria, che scioglie la durezza del cuore umano, che si manifesta con il linguaggio della rugiada, con il linguaggio di quell'ombra rinfrescante che ha un'efficacia terapeutica universale. A questo proposito, vedete, ci sono studiosi che con una certa genialità, passando attraverso la lettura e lo studio dei testi in cui si parla della tenda nell'opera di Luca, Vangelo e Atti degli Apostoli, e non per niente i discepoli vogliono fare tre tende, si dice in alcuni casi, ma era la festa delle capanne, tre tende, per altri versi 8 giorni dopo, così leggevamo nel versetto 28 del nostro brano evangelico, e 8 giorni dopo è poi la battuta di avvio del libro del Levitico capitolo 9, ma tutte considerazioni, vedete, che arricchiscono, ma forse anche confondono la nostra ricerca. Mentre qui capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, ricordate un episodio sintomatico della vicenda del nostro personaggio. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. È uno strappo. Qui è il verbo corizeste, si separò e a Corinto trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Anche qui lo stesso verbo, uno strappo, una separazione, un allontanamento, ragioni di ordine pratico, ragioni addirittura di ordine penale, perché altrimenti giudei che non sono integrati nella tradizionale comunità giudaica di Roma sono stati espulsi e se non se ne vanno sono passibili di gravi sanzioni, e dunque questi sono si sono allontanati da Roma, e allora Paolo si recò da loro. Poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava, erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Fabbricatori di tende. Skinopios era, Skinopios, facitore di tende. Vedete, era il suo mestiere? Probabilmente sì. Tende, stuoie, tappeti, mestiere tipicamente orientale. Sì, era il suo mestiere, mestiere di famiglia. Un'azienda a Tarso in cui si lavorava così. Quelli pure. Ma vedete che qui il nostro evangelista Luca ci sta proiettando in un'altra direzione, è questa minuscola realtà fraterna composta a Corinto tra sbandati come San Paolo, che tutto solo e con la coda tra le gambe se n'è venuto via da Atene, e questi due che sono dei profughi a Corinto e si ritrovano insieme, sono dello stesso mestiere. Questa è la tenda. Vedete, non già la tenda che voleva costruire Pietro, che volevano costruire gli altri, e in quel contesto ancora condizionato pesantemente dalla assuefazione all'idolatria dominante, ma adesso è l'Evangelo che cresce. E l'Evangelo che cresce, vedete, anche là dove apparentemente non sta succedendo niente, non ci sono fenomeni sconvolgenti, non c'è concorso di popolo, quel piccolo nucleo comunitario che in una casetta, in una periferia degradata di Corinto, realizza dolcezza della vita fraterna che evangelizza il mondo. E allora, ecco, ritorniamo al nostro brano evangelico, ma poi ci fermiamo, perché, vedete, c'è un'altra tenda rispetto a quelle tende che vorrebbero fabbricare i discepoli. C'è un'altra tenda ed ecco la nuvola che li adombra, la rugiada che li avvolge e all'entrare in quella nube ebbero paura, sono sprovveduti, e dalla nube uscì una voce che diceva: è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena ci fu la voce, Gesù restò solo ed essi tacquero. Vedete, c'è di mezzo la solitudine di Gesù, ma ritorniamo all'icona, vedete che quella solitudine di Gesù si rivela come il vero fondamento della fraternità. La fraternità con ogni misera creatura umana, la solitudine del viandante che va a Gerusalemme perché lì si compie la sua missione, il suo esodo, il suo ingresso nella gloria. E c'è un... in quel volto che è mutato, è divenuto splendente, è divenuto trasparente, quella luminosità così singolare che i discepoli osservano sulla montagna, malgrado il loro stordimento possiamo ben cogliere il valore di un sorriso. Quella notte i discepoli questo sorriso lo hanno osservato, ne conserveranno poi una memoria, ne parla Pietro in un suo scritto, uno scritto quantomeno attribuito a lui, la seconda lettera di Pietro, in certe pagine del Nuovo Testamento, e quel sorriso, e vedete una memoria indelebile. E dal suo sorriso anche noi riceviamo la testimonianza di un abbraccio d'amore che effonde lo Spirito di Dio sul mondo e che restituisce la nostra vocazione alla vita, una vocazione per quella dolcezza per la quale dall'inizio siamo stati chiamati, alla libertà delle relazioni, di relazioni gratuite nella famiglia umana. E così sarà possibile chiamarsi fratelli e vivere anche da fratelli. Nel nome di Gesù, fratello, avvolti dalla rugiada ombrosa dello Spirito Santo, la strada della nostra conversione alla vita è aperta oggi e per sempre. Fermiamoci.